Allora, intanto un buongiorno a tutti quanti. Non so come avete dormito, se avete digerito bene, se ancora qualche cosa di ieri vi saliva e vi scendeva. C'è stata una bella atmosfera ieri sera, abbiamo visto la gioia di questi nostri cari fratelli. Qualcuno ha esagerato con la birra. Io ho preso due bicchieri di Coca-Cola che non avrei dovuto bere perché mi hanno tenuto sveglio fino alle ore piccole, ma è bello quando i fratelli dimorano, non si divorano, dimorano insieme, ecco, perché lì voi sapete che è ordinata la benedizione, quindi proprio le cose più belle sono quelle più difficili da realizzare, sono quelle più combattute dal nemico, che ci insegue cercando chi possa divorare. Questa mattina proprio sentivo di sottolineare un aspetto fondamentale che è sicuramente valido per tutte le comunità locali, ma ancora una volta credo che ci sia una chiamata particolare per ognuno di voi perché realmente si possano superare i limiti del visibile. Intanto, leggendo nella lettera di Paolo ai Corinzi, la seconda, lui sottolinea un aspetto fondamentale della potenzialità di essere un credente, un ministro, un diacono, un partecipante alla dimensione del nuovo patto. E la esprime con questa affermazione che è molto forte e che dovremmo veramente giornalmente cercare di credere, ecco perché la parola di Dio non è qualcosa che si può mettere in pratica semplicemente con una decisione mentale, ma è una scoperta di qualche cosa che poi ci fa camminare. Ecco perché c'è una differenza estrema tra la legge e la grazia, perché la legge ti dà semplicemente gli obiettivi e tante volte ti mette in crisi perché questi obiettivi uno non li capisci, perché ognuno, diciamo, secondo la legge immagina una cosa, ecco, fatta la legge, fatto l'inganno, oppure sapete bene cosa avviene nei tribunali, c'è un codice civile, c'è un codice penale, però poi c'è l'interpretazione, ogni avvocato riesce a tirare fuori una cosa diversa dalla stessa legge, e quindi sia per il relativismo della legge, ma poi, ammesso che capiamo veramente cosa vuole la legge, la difficoltà è ancora più grande, dopo averlo capito, è quello di metterlo in pratica, tanto è vero che la frustrazione maggiore di Paolo, sottolineo sempre, è quella di dire: sono messo male, il male che non voglio lo faccio e il bene che vorrei fare rimane un'utopia. Posso parlare bene, posso predicare bene, però posso razzolare male, cioè c'è una dissonanza spesso, e il Signore vuole che diminuisca nella nostra vita, tra quello che diciamo e tra quello che facciamo, perché alla fine Dio non guarderà solamente quello che abbiamo detto, anche quello che abbiamo detto, ma soprattutto quello che abbiamo espresso, perché lì realmente si manifesta la soprannaturalità, cioè il miracolo di vivere delle relazioni diverse da quelle di un solo livello umano. E tante volte bisogna dire che il livello umano è persino maggiore del livello spirituale, questo veramente è la nostra vergogna, cioè che chi è umano osserva magari certe regole, certe un galateo, eccetera, eccetera, che noi soprannaturali magari non riusciamo ancora a realizzare. Così dice Paolo, riferendosi più che altro al ministero, ma ci possiamo riferire ad ogni persona che vive nel nuovo patto. Ti faccio questa domanda questa mattina. Sai di essere in un nuovo patto? Sai realmente che le promesse del nuovo patto sono molto migliori? E allora è importante entrare in questa benedizione del nuovo patto e capire che c'è già preparato per te, per me, qualche cosa di grande, di bello, dove il minimo del regno dei cieli è più grande, di Giovanni Battista, ci dice la scrittura. Quindi Giovanni Battista, insomma, non so se mi spiego, era un tipo tosto, un tipo veramente con un'unzione, con una determinazione, con una convinzione. C'aveva dei gusti un poco alimentari, un po' strani, vabbè. Ma sapete, in condizioni di carenza non so che cosa noi mangeremmo. Questo bisogna. In certe situazioni le persone si sono mangiate anche tra di loro per sopravvivere, quindi hanno praticato il cannibalismo. Quindi... Però Giovanni sicuramente viveva nel deserto e lì trovava alimento. Quindi lui, il più grande, è il minimo del regno dei cieli, è più grande di lui. Egli, dice la scrittura, ci ha anche resi idonei ad essere ministri, credenti, diaconi, figli di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. E qui c'è già una direzione fondamentale per le nostre vite che riguarda proprio la modalità completamente diversa del nuovo patto. Prima il patto riguardava delle leggi esterne alle quali ci si doveva adeguare o cercare di adeguare. Questo è sicuramente un obiettivo. Dio ha dato la legge perché? Perché la legge di coscienza non è sufficiente. Ecco, se io posso sentire di mangiare il mio vicino di casa, ecco, non fare male al tuo vicino. Dice, no, ma io lo aiuto ad essere liberato da se stesso. Ecco, la legge sicuramente è stata data per tante ragioni e sicuramente ha una valenza e nessuna delle parole della legge verrà inadempiuta. Il problema è che come si adempie, ed è quello che tante volte abbiamo difficoltà a realizzare, e nella misura in cui cerchiamo di realizzarlo o andiamo in crisi, come è successo sempre nella mia vita, o andiamo in un atteggiamento farisaico che è ancora peggio, perché quello che è uno in crisi almeno dice sono in crisi, e fa come il pubblicano che va al tempio e dice pietà, 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 veramente sono messo male, veramente, se esiste una legge quella mi vede colpevole. Mentre chiaramente possiamo anche sviluppare l'atteggiamento del fariseo che, andando allo stesso luogo, era tutto bello, fresco e sciacquato, dice oh che bello, io sono così, io faccio così, io... La scrittura ci dice che poi il pubblicano se ne andò giustificato, ma non giustificato perché gli sbagli che faceva erano giusti, ma perché si rendeva conto della sua fragilità, mentre il fariseo, che era tutto contento di non essere come gli altri, perché lui, secondo la sua mente, metteva in pratica, invece se ne andò in qualche modo condannato, nel senso che non avrebbe mai capito poi perché Gesù doveva venire a morire per lui. Dice, bravo picciotto sono, io faccio tutto quello che è giusto. E quindi capite come nella nostra mentalità tante volte di fronte alla legge ci sono queste possibili reazioni. Cioè, una è veramente di sentirci colpevoli, di sentirci condannati, di poterci basare semplicemente sulla pietà di Dio, sulla misericordia, una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Non è un'abilità della mia fede, un'abilità della mia capacità. E qui l'Apostolo Paolo sottolinea, ed è importante questa mattina sottolinearlo per la nostra vita, che Dio ci ha resi idonei. Questa è la prima realtà che questa mattina lo Spirito Santo vuole sottolineare. Tu non sei stato reso idoneo da qualche uomo. Nessuno avrebbe potuto ritenerti idoneo al servizio spirituale. Al servizio militare sì, ti presenti e vedi se sei idoneo o meno. Ma Dio ti ha reso idoneo. E questo è meraviglioso questa mattina, perché questo ha a che fare con la grazia, non con la nostra capacità, non con le nostre risorse. Dio ci ha resi idonei. Ed è bello, lì dove veramente ci confrontiamo con tutte le nostre difficoltà, con tutti i nostri esami che non superiamo. Certo, è bello se li superiamo. Sapere che Dio invece ci presentiamo là e non dice avanti un altro, dice idoneo, come a dire reso capace, reso tale da, adeguato al progetto. Sapete, tante volte quando viviamo nella dimensione umana, noi basandoci sulla nostra intelligenza, sulla nostra presunzione, ci presentiamo a un qualsiasi lavoro e siamo certi sicuramente prenderanno noi. Oh, siamo idonei, siamo i migliori, siamo i più forti. E poi tante volte invece succede che proprio a quel lavoro, proprio a quell'esame, facciamo un crollo incredibile, non risultiamo idonei. Ma è meraviglioso vedere invece come, quando crediamo di non essere idonei, quando crediamo di non essere erpiù, quando crediamo di non essere adeguati, di non essere capaci, quando ci tiriamo indietro e diciamo no, vai tu perché io non sono in grado, non sono capace, lo Spirito Santo viene e dice proprio tu che ti stai nascondendo e neanche ti vedo perché cominci a avere problemi di vedere da distanza, anche tu che pensi che ti sei troppo contaminato, che pensi che sei andato troppo in giù, che non hai pensato più all'opera di Dio, sei idoneo, sei idoneo, alleluia. E allora sapete che cosa, che bello, quando ci sentiamo dire una cosa del genere, perché? Perché ovviamente, normalmente quando qualcuno ci telefona che abbiamo vinto qualcosa, noi subito ci spaventiamo perché è una fregatura sicura, pure rima, ma quando è Dio che ci dice sei idoneo, sei idonea figlia mia, ad essere una mamma del nuovo patto, sei idonea figlia mia ad essere una moglie del nuovo patto, sei idoneo figlio mio ad essere un sacerdote della tua famiglia, sei idoneo ad essere un ministro di un nuovo patto, non di lettera, anche se sai leggere e scrivere, ma di spirito, cioè questa capacità di essere idonei, questa potenza di essere idonei viene da Dio. Lui ci ha reso idonei di poter vivere in un nuovo patto che non è basato sulla legge che spacca il pelo in quattro, ma è basato sullo spirito, perché lo spirito dà la vita. E questo è meraviglioso, lo spirito ci ha dato la vita e vuole attraverso di noi dare vita ad altri. Lo spirito non ci ha dato un colpo di Bibbia in testa. Non ci ha messo di fronte a delle realtà di condanna, anzi, la rivelazione della Scrittura ci ha detto che non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo. E in Cristo come ci siamo andati? Attraverso uno sforzo incredibile, facendo salti mortali? No, in Cristo ci ha messo Dio. Ed è bellissimo sapere la posizione in cui ci troviamo, fratelli, sorelle, perché... perché se non sappiamo dove ci troviamo, non possiamo capire dove andare e come andarci. E tante volte nelle chiese si continua in qualche modo a cercare, pur magari usando, come facevo io tanto tempo, usando la parola grazia, si continua a pensare che Dio ci deve accettare, Dio deve fare qualcosa, Dio deve manifestare qualcosa, senza capire che Dio la sua parte l'ha fatta. Ma se noi non la crediamo, non la scopriamo, non verrà fuori. Se noi non la contempliamo, e su questa cosa spenderò qualche momento ora, mentre mi avvio verso la metà della predicazione, la fine, se noi questa realtà non la guardiamo, non la contempliamo, non la meditiamo, non la fissiamo, noi vedremo solamente delle lettere. E non sono lettere d'amore, ma sono lettere tante volte che fanno capo a un vocabolario dove alla base c'è la delusione, l'amarezza. Siamo in grado di ferirci, siamo in grado di pestarci i piedi, e quindi quando dobbiamo scrivere una lettera da parte della nostra umanità, magari ci mettiamo un sorriso prima, la faccina, e poi ci mettiamo i fulmini dopo, come spesso succede. Per forma diciamo, ok, devo sorridere, però poi dentro la lettera che ha ucciso noi ucciderà anche gli altri. La legge che ci sta facendo male farà male anche al nostro fratello. Perché tante volte, sapete, in buona fede noi passiamo quello che usiamo. Ci sono persone che vivono sempre con una repressione estrema e pensano che quella sia spiritualità. Ah, siccome sono cristiano, non posso fare questo, non posso fare quello, non posso fare l'altro. E quello che trasmettono agli altri è questo. Al punto che alcune persone dicono, se non ci fosse Dio come mi potrei divertire? E se io fossi Dio gli direi divertiti. E poi ne parliamo dopo. Perché sto parlando in un certo modo nella tua vita? Perché voglio il tuo bene. Non c'è la comprensione, la rivelazione che Dio vuole il nostro bene e che Dio sapeva benissimo che attraverso la legge non avrebbe potuto produrre il nostro bene. E allora dico a Dio, ma se lo sapevi, ma perché hai dato la legge? Se la legge doveva più che altro uccidere, mettere in crisi, rendere il peccato estremamente peccante, portarci alla disperazione, portarci alla frustrazione, perché ce l'hai data questa benedetta legge? Ve l'ho data per farvi rendere conto della vostra incapacità. Ma se ci fermiamo solo a questa comprensione, mamma mia, saremo dei cristiani depressi, dei cristiani che si autocommisano, poveri noi, siamo miseri, siamo vermi, siamo qua, siamo... Ma poi c'è la buona notizia, che quello che era impossibile alla legge, Dio lo ha reso possibile mandando il suo figliolo in forma di eccetera eccetera, e quindi in qualche modo facendoci diventare figli, membri della famiglia reale, inseriti in un nuovo patto dove quella lettera che ci avrebbe ucciso, che ci avrebbe condannato, invece viene sostituita dallo spirito della lettera. Non vi confondete, non è filosofia. Noi tante volte usiamo la lettera dello spirito. Che significa? Che leggiamo la Bibbia, la paragoniamo a tutti i nostri modelli umani e in qualche modo, pur citando la Bibbia, portiamo avanti i nostri modelli, e questo è normale. Ma Dio fa diversamente. Dio permette che andiamo in crisi, che non capiamo più, che finiamo per non sapere né leggere né scrivere, in senso metaforico dico che non sappiamo. Ci confondiamo, non capiamo più. Ma a quel punto, dove umanamente saresti crollato, finito, Dio ti dice: ora puoi scoprire meglio la legge che ho scritto nel tuo cuore. Oh Signore, ma io avevo letto tanti racconti di horror, tanti thriller, tanti film di azione, vendetta, tremenda vendetta, avevo letto tutto questo nella mia mente, e Dio questa mattina ci dice: hai fatto delle cattive letture, figlio mio. Cioè, non che te le sei inventate. Questo nella tua mente ci sono registrate tante storie che non sempre finiscono bene. Io non lo so se vi rendete conto di quante storie, di quante situazioni che noi intraprendiamo nella nostra vita, sogni, progetti, fantasticazioni, a un certo punto pacchete e finiscono male, un pugno nello stomaco e poi continuiamo e magari ci proiettiamo in qualche altra cosa. Ma la bella notizia questa mattina è che Dio ha messo in te un libro bellissimo da leggere e che finisce bene. La storia di Dio dentro di te finisce bene, al di là dei capitoli negativi che tu, senza rendertene conto, con l'aiuto del diavolo, perché il diavolo ovviamente vuole scrivere qualche cosa di distruttivo dentro di me, dentro di te, e si serve di tante aree della nostra vita in cui ancora siamo letterali, cioè capaci di uccidere noi stessi e gli altri. Al di là di questo, lo Spirito questa mattina dà la vita, fa prendere vita, fa resuscitare la nostra visione. Prima di tutto di noi stessi, fratelli, le prime persone che abbiamo bisogno di ritornare a crederci idonee siamo noi, perché dopo tanti fallimenti, dopo tanti sforzi, dopo tanti tentativi di cambiare, ritrovandosi gli stessi, dice: ma vuoi vedere che sono una cosa inutile proprio? E Dio dice: finalmente l'hai scoperto che sei una cosa inutile, ma in questa cosa inutile io ho messo la mia santità. Tu hai visto semplicemente la carrozzeria, tu hai visto semplicemente la corteccia, tu hai visto la stalla, ma non hai visto quello che io ho messo dentro. E tante volte il percorso di recupero non viene dicendo: ah, da domani prego 10 ore, da domani prego 30 ore, anche perché è una cosa realmente che se non viene come una spinta spirituale, tu parti alla prima mezz'ora e già cominci poi a pensare: mia, dove ho messo le chiavi? Ah, ma quando finisce? Ah, mi fanno male al ginocchio se ti metti in ginocchio. Ah, non ce la faccio più. Ah, qualcuno si addormenta pure e fa finta di pregare così. E questo dovrebbe convincere Dio? No, non c'è bisogno di convincere Dio. Abbiamo bisogno di riprendere una semplice fiducia in colui che ci ha amato, ci ama e ci amerà sempre, e che ci dice che ci ha reso idonei. Ed è una bella notizia, idoneo. Idoneo non solo a sopravvivere, idoneo a riuscire a vincere il conflitto di coppia, idoneo realmente a poter perdonare, idoneo capace di, perché questa capacità, fratello, sorella, non viene dalla tua formazione mentale, non viene dalla tua personalità, perché ne hai subite troppe da bambino. E sarebbe un'impresa impossibile cambiare certe cose. Io sto vedendo negli ultimi tempi, pensavamo sempre, cioè, che già gli esami erano finiti, no? Ma ci sono sempre altri esami, e gli esami che vengono dopo sono ancora più difficili, perché vanno a toccare delle aree dove hai vissuto dolori, carenze, abbandono, mancanza delle figure materna, paterna, e in qualche modo, come fa Dio a evidenziare il male? Ti mette in situazioni dove queste cose vengono fuori. Come si fa in ospedale? Ti fa una bella esofagogastroscopia, mamma mia. Dolorosa. Una colonoscopia. Peggio che andare di notte. Ma perché? Per vedere emergere quella cosa che ti sta ferendo, facendo male. E noi non lo capiamo e ce la prendiamo col medico. Dottore, no, levi subito questo tubo dalla mia bocca, non mi interessa un tubo di quello che c'ho. Ma potrebbe essere un'esofagite, potrebbe essere un tumore dell'esofago, non mi interessa, io il tubo non lo voglio. Abbiamo questa difficoltà ad accettare quella sofferenza che mette in evidenza il male che Dio vuole togliere dalla nostra vita. Fratelli, dalla nostra vita. Lo ribadisco e Dio lo ribadisce questa mattina. Smettila di illuderti che se non ci fosse la faccia del tuo fratello, della tua sorella o di quello che ti è antipatico o di quella che ti è antipatica vivresti meglio. Se non ci fosse la tua faccia vivresti meglio. Quindi è meglio che cambi faccia, è meglio che sii rinnovato. E andiamo al versetto finale. Non mi piace spaziare tra troppi versetti perché già con questi ce n'è abbastanza da lavorarci una vita. Sempre nello stesso capitolo, se andiamo più avanti, al verso 15, l'apostolo Paolo parla ancora di questa difficoltà ad avere una rivelazione, cioè come se si resti nella legge, si resti nel vecchio patto, e dice: ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, rappresenta un po' il vecchio patto, un velo rimane steso sul loro cuore. È chiaro che questo si riferisce principalmente al popolo ebreo, che doveva ovviamente avere una rivelazione per capire che il Vecchio Testamento era tutta una preparazione per l'avvento di Gesù, per la venuta di Gesù. E invece in qualche modo ha continuato a leggere il Vecchio Testamento rimanendo alla lettera e non riuscendo ad andare oltre. Sono stato qualche giorno fa a un incontro della settimana di comunione, quindi c'era l'ebraismo e il cristianesimo, e c'era una meditazione di un rabbino che era incredibile come psicologicamente, filosoficamente, però in qualche modo non arrivava alla rivelazione di Cristo. Per cui tutta questa sapienza grandissima e tutta questa idea che loro sono i fratelli maggiori, ma in realtà non sono ancora fratelli maggiori. Sì, hanno ricevuto le promesse, sì, c'è Gesù era ebreo, quindi c'è una dimensione ebraica della figura di Cristo, ma hanno ancora un velo e non riescono a comprendere che Gesù è il Messia che aspettavano. Ma questo non vale semplicemente per convertito o non convertito, ma vale anche tante volte perché noi stessi, leggendo la parola di Dio, è come se ancora abbiamo un velo, ma quando ci saremo aperti al Signore, il velo sarà rimosso. Questo è bellissimo, fratelli. Quando ci saremo aperti, che cosa significa che non ci siamo aperti? Sì, ci siamo aperti, però il cristianesimo non è mi sono aperto una volta, ho capito una cosa e sono arrivato. No, è un continuo mettersi in discussione, è un continuo capire di non avere capito. Ma sapete perché? Perché le convinzioni dal piano mentale devono passare al piano spirituale, perché le convinzioni mentali uccidono. Le convinzioni mentali in certi climi e in certe dinamiche diventano fanatismo, diventano integralismo, diventano lavaggio del cervello, diventano monopolio delle menti, diventano manipolazione, spirito di dominio, spirito di controllo del pensiero. Ecco perché le convinzioni mentali piano piano devono cedere il posto alla rivelazione. Come Giobbe che disse: io prima avevo sentito parlare, mi ero fatto un'immagine, poi ne ho visto tutti i colori, ora i miei occhi hanno visto, come a dire: mamma mia, quanto tempo è dovuto passare, quanta sofferenza ho dovuto vivere, però questo ha rivitalizzato, mi ha dato un'immagine nuova di Dio. Abbiamo bisogno di rivitalizzare la nostra immagine di Dio. Ci alziamo in piedi. È bello sapere che Dio sta lavorando nella mia vita. anche quando non ci faccio caso, anche quando me lo dimentico, anche quando tutti i miei pensieri sono su tutt'altra lunghezza d'onda, è bello sotto sotto sapere che al di là di quelle persone umane che si prendono cura di me, o magari non se ne prendono cura, può essere magari che stai lanciando dei segnali a tuo marito e gli stai dicendo: lo vuoi capire che ho bisogno di te? Oppure a tua moglie di altro genere, lo vuoi capire? Ma al di là di qualunque cosa, sapere che Dio si sta prendendo cura di te è bello, perché sai, mia, almeno Dio, appena mi sveglio e apro gli occhi, non mi dice puntini puntini, ma mi dice: benedetto, figlio mio, idoneo, una giornata ancora perché tu sperimenti il miracolo del perdono, il miracolo dell'amore, il miracolo della dolcezza, il miracolo della solidarietà, il miracolo di poter spendere ed essere speso per gli altri. Dio è così, però poi ci chiede una piccola parte su cui voglio concludere questa esortazione di questa mattina. Vero è che il Signore è Spirito, e questo possiamo dire tutti amen. Vero è che dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Amen. Ma noi dove siamo? Cioè, nel senso, questa libertà meravigliosa, questo Spirito del Signore che è venuto nella nostra vita, sono delle realtà spirituali. Con piacere ho ascoltato il cardinale Nuovo di Palermo, che è un uomo veramente di uno spessore spirituale incredibile. Quando ci siamo incontrati il primo giorno, senza che mi conoscesse, eccetera, eccetera, mi ha preso la mano e ha detto: lo Spirito Santo scorre fortemente tra di noi. Io ancora l'ho guardato, diciamo. Evidentemente un uomo di sensibilità. E poi quando ha parlato e ha fatto un intervento, lui ha detto in piccolo quello che stiamo noi confessando, cioè quello che ci ha unito e ci unisce non ha niente a che fare con la dottrina, con le idee che ci siamo fatti di Dio, ma ha a che fare con Dio, ha a che fare con Gesù Cristo, ha a che fare con questa realtà spirituale che esiste, a prescindere di quale teologia noi stiamo scegliendo. Ed è stato molto bello, perché lo Spirito Santo evidentemente gli ha rivelato queste cose, e questo gli permette di abbracciare con amore, di riconoscere Cristo nei fratelli più della differenza dottrinale. E questo è quello che lo Spirito Santo sta facendo in questa ultima fase della dispensazione della grazia di Dio. E poi il verso 18 con cui concludiamo: noi tutti a viso scoperto. Fratelli, ci avete il burka? No, i fratelli, non le sorelle. Ci avete qualche prosciutto messo così proprio negli occhi? Scopriamolo questo viso, scopriamolo. Non abbiamo bisogno di nasconderci, non abbiamo bisogno di metterci delle maschere religiose che sono molto in voga, non a carnevale, ma purtroppo forse a carnevale si tolgono, diciamo, è uno esprime quello che pensa. Leviamo, scopriamolo il viso, ecco perché non è il viso umano, ma è il viso di un figlio di Dio, di una figlia di Dio, di una dimensione meravigliosa di nuova identità che è in te. Noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore. E qua è importante, fratello, quello che contempli diventi. Cosa contempli? Cosa stai guardando? Stai guardando tutte le cavolate che fa tua moglie? Diventerai allergico, o quantomeno intollerante. Possiamo fare un esame di intolleranza, però è difficile poi eliminare i cibi a cui sei intollerante se questi sono persone e non le puoi eliminare dalla tua dieta. Cosa stai contemplando? La tua amarezza? Il fatto che ti sei sentita offesa? Ti sei sentito incompreso? E stai contemplando e ti stai autocaricando di dolore? che poi o si esprimerà in attacco o in fuga o in indifferenza. Non ci sono tante modalità, cioè, una delle tre la sceglierai. Cosa stai contemplando nello specchio della parola di Dio? La gloria del Signore. Abbiamo bisogno di contemplarla, fratelli. Io ho bisogno di vedere la gloria di Dio. Ma non solo la gloria di Dio così, ma ho bisogno di vedere la gloria di Dio in te. Ho bisogno di vedere la gloria di Dio in te, Totò. Ho bisogno di vedere la gloria in te, Perla. Ho bisogno di vedere la gloria in te, Sara. Ho bisogno di vederla in tutti voi. Ho bisogno di vedere, e la gloria di Dio non è una specie di aureola particolare con raggi laser. La gloria di Dio è la testimonianza, è la presenza, è l'appartenenza di vedere Dio in voi più, di più dei vostri limiti, di più dei vostri difetti, di più. Ho bisogno di vedere la gloria di Dio in me, più delle mie mancanze, più delle mie inadempienze. Ho bisogno di vedere la gloria di Dio, ma non solo vederla, ho bisogno di contemplarla, perché se la vedo un momento e poi me la dimentico, finisce che non lo so più che c'è. Ho bisogno di contemplare, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore. Siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è Spirito. E voglio concludere pregando questa mattina, perché realmente questa è la via di uscita che Dio ci procura. Non ci sono altri sistemi, non possiamo autosuggestionarsi. Non possiamo metterci delle maschere di formalità, non ci riusciamo. Vedete, tanti ambiti religiosi riescono tranquillamente a incontrarsi, non si percepisce niente, sembra tutto perfetto, unito, perché sono capaci di mettere delle maschere. Ma noi che abbiamo incontrato realmente il Signore, la maschera la possiamo tenere un giorno, due giorni, tre giorni, ma poi alla fine, se non viviamo questa armonia bella, forte, alla fine il disagio dello stare insieme diventerà così forte che uno troverà tutti gli alibi, o per arrivare tardi, come succede tante volte da noi, con persone che sono in crisi direttamente. Ah, dice, ma c'avevo quello, ah, ma pioveva, ah, ma qua, ah, ma là. Cioè, finirà la gioia di vivere insieme questa avventura meravigliosa che è il cristianesimo, ed è quello che il diavolo vuole determinare, perché poi, così come non sarai in grado di stare bene, io prima pensavo, ecco, ah, con questi non ci sto bene, allora sto con quest'altri, poi quest'altri non ci sto bene, non sto con quest'altri, e dopo un po' di anni ho eliminato tutti e non mi è rimasto nessuno, e ho dovuto scoprire che non stavo bene con me, e quindi praticamente dopo il primo periodo dove sembrava che stavo bene con tutti, alla fine quello che faceva lo sconsaioco ero sempre io, fino a che ho scelto la solitudine. E là Dio mi ha detto: ora che sei arrivato a capolinea, cosa facciamo? Continuiamo a cercare la chiesa ideale? Continuiamo a cercare i credenti ideali? O magari decidi di cambiare tu qualche area della tua vita? Devo dire che è stato un po' duro, perché per predicare era molto più facile, per annunziare, per dire bisogna non essere depressi, però poi ero depresso, bisogna non arrabbiarsi, però poi non arrabbiato, bisogna essere misericordiosi, però dicevo guai a chi. E quando ho dovuto veramente capire che Dio faceva sul serio, è stata una crisi forte, però questo ha cominciato a permettermi di poter stare bene prima di tutto con me stesso. Perché tante cose di quelle che facciamo le facciamo per sfuggire a noi stessi. E poi da lì il miracolo di poter immaginare l'altro. E il primo altro ovviamente è il compagno, la compagna, la coppia, il marito, la moglie. E poi ad allargare i figli. E piano piano, contemplando la presenza di Dio, la pace di Dio, questa capacità di relazione è cresciuta e si è estesa e si sta estendendo ancora fino a poter amare il nemico. Questo è quello che Dio ha messo dentro di te. E Dio è convinto che può succedere. Tu hai difficoltà ad amare chi è antipatico dei fratelli, o chi non ti saluta, o chi non so chi che fa che cosa. Dio ti sta portando a questa capacità che non viene da te, questo mi pare che sia normale capirlo, che ti permette di amare persino le persone che ti perseguitano. Signore, ma è da pazzi? No, è da cristiani. Contemplando uno specchio la gloria di Dio, siamo trasformati a sua stessa immagine, di gloria in gloria. E vogliamo pregare in questo momento. Signore, questa mattina intanto ti vogliamo rendere grazie per il fatto che ci hai reso, tu, ministri, credenti, persone di un patto nuovo, un reale sacerdozio, una gente santa. A te è piaciuto, Signore. E noi siamo grati a te perché questo è un miracolo, perché non saremmo stati in grado di amare neanche noi stessi, o lo avremmo fatto nella maniera sbagliata. Ma attraverso quello che tu hai fatto, Signore, attraverso lo Spirito, ci hai introdotto in una nuova dimensione, in un nuovo patto, dove tutto è compiuto, dove le leggi sono state scritte nei nostri cuori, dove il tuo Spirito ci sta rivelando e dove veramente, contemplando la tua opera in noi, possiamo essere trasformati, Signore. Non abbiamo altra possibilità, non abbiamo altri accordi, altre tecniche come il mondo deve usare, di dominio, di manipolazione, di suggestione. Noi abbiamo solo te, Signore, ma tu ci basti e la tua grazia ci basta. Questa mattina io ti prego per ognuno di questi miei fratelli, per due cose in particolare. A conclusione di questa mattinata, una, la prima, è che ognuno dei miei fratelli la smetta di non sentirsi idoneo, magari perché ha sbagliato, sta sbagliando, è prigioniero di qualche difetto, di qualche vizio. Io ti prego che si rompa questo inganno del diavolo che fa ritenere a quanti vivono la schiavitù ancora di alcune aree della loro vita di non essere idonei, di non sentirsi idonei in questo momento, Signore, secondo la tua autorità, secondo la tua potenza. Io confermo la idoneità che ogni mio fratello e sorella ha acquisito dal tuo sacrificio meraviglioso. Siete idonei a svolgere la mia volontà, vi dice il Signore. Siete idonei con tutte le vostre difficoltà, con tutte le vostre incapacità, siete idonei a camminare per il mio Spirito e a vivere il miracolo progressivo di non adempiere le spinte della natura umana che vi hanno catturato e che vi hanno distolto dalla mia presenza, dice il Signore. E poi la seconda parte, dopo avere veramente detto a te stesso e a Dio, grazie Signore perché sono idoneo. Ecco, diglielo al Signore, grazie perché sono idonea, grazie perché sono abilitata a fare la tua volontà. Sii grata, lascia che la gratitudine venga fuori, niente e nessuno mi può portare in uno stato diverso dalla non idoneo. No, sono idonea con tutte le mie ferite, con tutte le mie paure, con tutti i miei sé, i ma, i però, sono idonea, sono tua figlia, sono abilitata a fare la tua volontà, sono abilitata a vivere in una famiglia dove sicuramente ci sono dei momenti difficili, ma non si rompe una famiglia perché si vive la difficoltà. I figli che vanno a lavorare fuori, tante volte lo possono fare in disaccordo dei genitori. Io ho sofferto tanto e mi sono dovuto ravvedere, perché sotto sotto dicevo, oh, speriamo che non trovino lavoro, speriamo che non trovino lavoro là in Danimarca i miei figli. E poi mi sono dovuto pentire perché il bene era il loro e il bene dell'altro diventa il bene mio. La seconda parte che Dio ci chiede, e voi la potete esprimere particolarmente perché ci avete una chiamata all'adorazione, è quella di contemplare la gloria di Dio. Non è una preghiera a muzzo, una cosa così, dobbiamo pregare un numero di tempo, ma essere veramente davanti alla gloria di Dio, alla presenza di Dio che è in voi e tra di voi, e rimanere catturati, contemplare, e mano a mano che contemplate, veramente, miracolosamente l'amarezza se ne va, miracolosamente il risentimento non si sa più dove si trova, miracolosamente la gelosia, l'invidia cedono il posto alla sovranità di Dio e alla bontà di Dio. Signore, ti prego, in questo momento, che questi due punti siano chiari per questi miei fratelli. La certezza della idoneità, idoneo, idonea ad essere una perla del nuovo patto, una ricchezza, un tesoro. E nello stesso tempo idonei a continuare questo processo di trasformazione, senza scoraggiarci nei momenti in cui si fa troppa confusione, non vediamo più niente perché la nebbia è fitta, ma ci abbiamo la bussola, ci abbiamo il tuo spirito che ci continua a dire di contemplare te e di rimanere in quella visione, e vedremo una trasformazione. Tutto quello che sembra volerci distruggere diventerà invece un aiutatore della nostra allegrezza. Tutto coopererà al bene se riusciamo a mantenerci in questa attitudine di amore. E voglio benedire, Signore, questa comunità, voglio benedire la Tua opera in lei, voglio benedire tutto quello che hai iniziato e porterai a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E grazie perché la Tua potenza si esprimerà anche attraverso delle azioni sovrannaturali. Grazie perché si vedranno in maniera più chiara, non perché siamo trionfalisti, ma perché Tu sei buono. Si vedranno dei miracoli forti di guarigione, Signore, nel corpo e soprattutto nell'anima. Miracoli di riconciliazione vera, profonda, che solo il Tuo Spirito può produrre, facendoci scoprire quella ricchezza che hai messo in noi. Grazie, Padre. Grazie Signore, grazie Signore. Stiamo ancora qualche momento davanti a Dio cercando di essere realmente aiutati, perché lo Spirito Santo ci vuole aiutare, ci vuole veramente distrarre da tutto quello che in questo momento ci appesantisce, ci opprime, ci fa diventare increduli, ci porta alla disperazione, ci fa vedere che non c'è via di uscita. Lo Spirito Santo con dolcezza vuole farti cambiare canale. Cioè, ma non lo fa con forza, non è ammacca un telecomando e cambia il canale, ci vuole la tua disposizione a dire: Dio, voglio cambiare canale, non voglio stare a guardare ancora e a lamentarmi, non voglio guardare questa trasmissione che mi viene intorno, ma voglio guardare te. E nei prossimi minuti lo Spirito Santo si rivelerà in maniera particolare a tutti quanti, ma in particolare a qualcuno che ha bisogno di un reset, si dice in termini informatici, cioè di essere rimesso in sintonia con quello che Dio ha sempre voluto per te, anche quando tu non lo hai voluto più, e ha sempre preparato per te, anche se tu non lo hai usato più, e che in questo momento ti viene riconsegnato come un progetto che ti viene da Dio e che tu nella tua fragilità puoi portare avanti come un ministro, come un credente del nuovo patto, non di lettera, perché la lettera ti ha ucciso, ma di spirito, perché lo spirito ti sta dando la vita e la vita viene in questo momento. Stiamo qualche momento a pregare.